Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e benvenuti nella puntata 266 del Pointer Podcast. Io sono Luca e oggi con me ci sono Alessandro e Eugenio. Ciao.
Ciao Luca.
Ciao.
Come va dopo questo ritorno a tutti e tre dopo una pausa estiva, dopo una puntata in cui eravamo solo con Alessandro? Oggi torniamo tutti, come va?
Bene, dai. Strano, penso sia un mese che non registro una puntata io.
Sì, probabilmente sì, è passato un po' di tempo. Allora, come sempre, prima di cominciare vi ricordiamo come potete supportare il Pointer Podcast. Ci sono tanti modi, nessuno di questi vi costa nulla, quindi se volete farci felici potete per esempio iniziare lasciando una recensione, potete farlo su Spotify o potete farlo anche su Apple Podcast. Se lo fate su Apple Podcast, oltre a lasciare le classiche stelline, potete anche scrivere un commento che poi leggeremo in puntata. Fateci felici perché è da un po' che non ne riceviamo, quindi sarebbe bello riceverne. Per quanto riguarda invece Spotify, potete lasciare anche lì le stelline e potete anche lasciare un commento nelle varie puntate. Se invece volete supportarci in maniera, diciamo, più economica, tra virgolette, ci sono dei link nelle note della puntata che portano ad Amazon, ci sono dei link sponsorizzati, quindi se fate acquisti o dei prodotti che vi segnaliamo o semplicemente partendo da quei link cercate altri e poi lo acquistate, una piccola percentuale andrà a noi, ovviamente non vi costerà nulla, sarà Amazon che ci dà una piccola percentuale. Ultima cosa, per rimanere in contatto col Pointer Podcast, abbiamo la nostra mail info@pointerpodcast.it, ma abbiamo anche la nostra Pointer Chat, trovate il link nelle note della puntata. Detto questo, iniziamo la puntata vera e propria. Prima un follow up, perché la scorsa puntata avevo parlato della Nintendo Switch e di Mario Kart. Nessuno mi ha corretto in realtà nella Pointer Chat questa volta, quindi nessuno evidentemente ha giocato ultimamente a Mario Kart o sa di questa funzione. Avevo detto e mi ero un po' lamentato del fatto che, a differenza di come avveniva con la Wii, non si poteva giocare con i Joy-Con o in generale con la Wii, con la Switch, muovendola a mo' di volante, utilizzando il giroscopio. In realtà, un po' per caso, abbiamo scoperto che nelle impostazioni di Mario Kart, quando si sceglie la macchinina con cui giocare, c'è un'opzione che si può aprire cliccando su un tasto, viene aperta, diciamo, una preferenza del gioco, e tra le varie opzioni c'è la possibilità di fare una corsa più facilitata, perché per esempio se andate in mezzo al campo non venite bloccati, cioè venite bloccati in modo da evitare di perdere tempo, e tra le varie cose c'è l'opzione giroscopio. Questa è quella che vi abilita la possibilità di utilizzare i Joy-Con o la Switch intera, quando giocate con tutta Switch, come volante in qualche modo. Ora, io mi ero lamentato del fatto che non ci fosse questa cosa, l'ho provata e l'ho disattivata subito, perché se gioco con la Switch, diciamo, in modalità portatile, l'ho trovato scomodo, specialmente perché in realtà giocavo sdraiato sul letto, quindi era un po' scomodo dover muovermi tutto. Con il Joy-Con anche in realtà è un po' scomodo, devo dire, perché forse anche lì, se c'hai magari un volante che diventa più vicino alla realtà, potrebbe anche diventare più comodo, ma se ci giochi o il Joy-Con in sé, oppure con quegli adattatori che fanno diventare il Joy-Con un joystick, ne ho presi un paio da AliExpress tipo a 5 euro in cui infili dentro il Joy-Con e diventa un joystick, anche con quelli diventa un po' scomodo. E l'abbiamo scoperto per caso, perché in realtà giocando contro c'era un giocatore che andava normalmente si muoveva normalmente, e l'altro che invece praticamente c'era la macchina che andava sempre a sinistra, e si è scoperto alla fine che c'era questa opzione, quindi questa è stata una scoperta un po' casuale, ma volevo parlarne anche qui, visto che la volta scorsa avevo detto qualcosa di non troppo vero. Non so se Eugenio c'ha qualche commento su questo, c'ha sicuramente più esperienza di me in materia.
Sì, che è il male, confermo con quello che hai detto. Ogni volta che provo a giocarci sembro un deficiente, perché tengo le mani stese, rigide, perfette, oppure no, comunque l'ho staccata anch'io. Però
ma poi ogni tanto
forse con il telecomando, quello diciamo il volante, forse è divertente, ma non l'ho mai preso.
Ci sono delle volte che la attiva da sola, cioè quando giochi uno dei due diventa giroscopio attivo, e non ho capito bene perché.
A volte attiva quando giochi in due anche la modalità quella semplificata, in cui non ti manda fuori strada e tutto un tratto diventi un fenomeno e poi capisci, ah ok, c'è la modalità semplificata.
In realtà io sto giocando con quella per ora, perché okay, non sono un fenomeno, quindi Però...
Come lui?
Beh, ma non so, un gamer, l'hai detto tu anche l'altra volta. Quindi...
Ho capito, ma insomma...
Vabbè, proverò allora a toglierla, via, vediamo se ci riesco. Allora, in questa puntata, se non avete altro da aggiungere come follow-up o prima che inizi questo un discorso infinito, volevamo parlarvi di un argomento specifico. E la scelta in realtà è ricaduta su un argomento che ho un po', non ti dico approfondito, ma quantomeno ho letto qualcosa durante l'estate, che è il tema dell'open-ended artificial intelligence. Ora, io ho tante cose da dire, non so quanto andremo lunghi, cercherò di stare un po', diciamo, nella mezz'ora più o meno, però siccome se altrimenti parlo 25 minuti io diventa un po' noioso, se avete domande via via che io parlo, magari, non lo so, alzate la mano e io provo, mi interrompete e io rispondo alle domande se riesco. Allora, perché questo argomento? Sono partito anche qui un po' a caso perché mi è capitato un articolo, un paper, che stavo mi sembrava interessante dal titolo, ma non avevo ben chiaro l'argomento perché non lo conoscevo. Quindi l'articolo da cui ero partito, il titolo è Safety is Essential for Responsible Open-Ended Systems, ma mi aveva incuriosito il fatto che parlasse di questi open-ended system di cui non avevo mai sentito parlare, quindi ho letto questo articolo prima di sapere cosa fossero questi open-ended system e poi sono passato all'articolo che loro in realtà citavano, che era quello in cui veniva un po', diciamo, strutturata meglio l'argomento, il tema di questo open-ended artificial intelligence. È un articolo, quello di cui parlerò, dal titolo Open-Endedness is Essential for Artificial Superhuman Intelligence, pubblicato circa un anno fa, quindi sembra più o meno, più di un anno fa, il 6 giugno 2024 è arrivato su Archive, che può sembrare un'era geologica fa per l'intelligenza artificiale in questo periodo, però comunque mi sembra piuttosto interessante e credo che sia un argomento che non è neanche troppo trattato, almeno io non l'avevo mai sentito parlare. Allora, questo di cui parliamo oggi è da un team di Google DeepMind, non so se al momento tutti sono ancora a Google DeepMind, all'epoca lo erano. Quello invece da cui sono partito è un team di parte Microsoft, parte un centro di ricerca tedesco. Partiamo da questo, per ora, diciamo, più descrittivo sull'argomento. Sono entrambi due position paper, quindi due paper in cui in pratica vanno un po' a identificare i problemi in questo campo, a spiegare qual è la loro definizione, per esempio, di open-ended AI, e nell'altro caso qual è la safety per questi tipi di sistema. Diciamo che, a grandi linee, il paper, quello di cui parliamo oggi, quindi questo sull'open-ended AI, cosa ci dice? Ci dice tre cose in particolare. Al momento stiamo andando verso una artificial general intelligence, ma questi sistemi non sono in grado di migliorarsi da soli, al momento. Allo stesso tempo loro credono che ci sia la possibilità di fare di avere questo tipo di sistemi, e credono, e questo è uno dei temi più importanti toccati nel paper, è loro credono che questa capacità di essere open-ended, quindi di migliorarsi, sia fondamentale per avere un artificial super intelligence. Questa AGI, l'AGI che abbiamo nominato, loro la definiscono come un AI che è capace di avere la stessa capacità degli umani sulla maggior parte di task, mentre invece questa che loro definiscono Artificial Super Intelligence, ACI, ASI, l'acronimo, è un AI che invece riesce a superare l'umano in qualche modo e a migliorarsi, creare qualcosa di nuovo che prima non c'era. Quindi, perché loro credono che sia importante avere questo open-ended e questa capacità della ACI? Perché servono, secondo loro, dei modelli che sono più vicini a come agiscono gli esseri umani. Le AGI ci permette magari di risolvere dei problemi nello stesso modo in cui li risolveremmo noi. Questa ACI ci permette invece di rendere questi modelli più umani, e siccome noi umani, nel momento in cui facciamo una ricerca, nel momento in cui inventiamo qualcosa, siamo in qualche modo open-ended, quindi accumuliamo nuova conoscenza nel tempo, inventiamo nuove cose, non ci fermiamo, nel senso che in tanti anni di evoluzione ci sono state tante innovazioni, tante ricerche, tante scoperte, e non ci siamo mai fermati. Per quanto riguarda la definizione di open-ended, che ho usato questo termine finora senza ancora definirlo, c'ha vari significati a seconda dell'ambiente o comunque diciamo, dell'ambito in cui viene considerato, perché se lo vediamo nell'ambito dell'evoluzione umana o dello studio dell'intelligenza, c'ha un significato. Se lo vediamo da un punto di vista di intelligenza artificiale, e nello specifico il significato che intendono loro, è leggermente diverso. In modo non troppo formale, loro definiscono un sistema open-ended, un sistema che nel tempo, a mano che va avanti e che impara nuove cose, è in grado di produrre degli artefatti, che possono essere, ad esempio, mosse in un gioco, nuove capacità per un agente, non so, artefatti in generale, che devono essere via via, più avanti nel tempo, più difficili da prevedere per un osservatore umano esterno. Se lo vediamo in maniera più formale, quindi ci sono varie entità. Abbiamo questo sistema di AI, open-ended, abbiamo un osservatore che può essere un umano, e abbiamo, diciamo, una linea temporale. All'inizio di questo sistema open-ended partirà con la conoscenza che ha l'umano e inizierà a produrre degli artefatti che, considerando che l'umano ha una conoscenza della stessa, diciamo, c'ha la stessa conoscenza, questi artefatti saranno prevedibili in qualche modo per l'umano, che dovrà giudicarne la qualità. A mano che va avanti, invece, questo sistema sperabilmente dovrebbe essere in grado di produrre degli artefatti che diventano a mano meno prevedibili per l'umano. Quindi l'osservatore esterno come giudica questa innovazione nel tempo e come e in generale la qualità di questi modelli? Dovrebbe avere una metrica, che può essere per esempio una loss, che è in grado di dirmi al tempo T, data la tua conoscenza pregressa, quanto era quanto è probabile lo sviluppo di questo, cioè quanto è probabile secondo te lo sviluppo di questo artefatto che la gente ha sviluppato. Se questa probabilità diventa via via minore, quindi se diventa minore la probabilità che tu, diciamo, avresti potuto sviluppare quell'artefatto, quindi che avessi potuto sviluppare qualcosa di nuovo, e quindi diventa maggiore l'imprevedibilità di questo sistema, vuol dire che c'ho una innovazione. Allo stesso tempo, quello che loro vogliono è che un sistema non sia soltanto in grado di fare innovazioni in questo modo, ma che questa innovazione sia in qualche modo imparabile dall'utente esterno, perché se io arrivo al tempo T, ritengo che quella cosa sia innovativa, allo stesso tempo vorrei anche imparare dall'innovazione di questo sistema, di questa gente. Quindi io, se vado al tempo T, mi prendo tutto quello che il sistema ha sviluppato fino al tempo T-1, dovrei essere in grado di ridurre, cioè di aumentare la probabilità che io, conoscendo tutto quello che è stato sviluppato fino al tempo T-1, sia in grado di generare o comunque di prevedere quello che verrà generato al tempo T. Quindi abbiamo queste definizioni, diciamo, è formata da due parti. Deve sviluppare qualcosa di nuovo, questo sistema di open-ended artificial intelligence deve sviluppare qualcosa di nuovo nel tempo, e deve sviluppare qualcosa di nuovo che però deve essere anche imparabile dall'utente. Ora, di nuovo, questa metrica che ho definito prima, che dicevo prima, è un qualcosa di molto soggettivo, perché magari per me può essere interessante o nuovo, innovativo, un qualcosa che lui genera. Per Alessandro magari potrebbe non esserlo, e quindi potrebbe magari invece definirsi la metrica in un altro modo. Vediamo qualche esempio, dai più semplici ai meno semplici, a esempi che funzionano, a esempi negativi. Primo esempio è un esempio negativo, perché però è un esempio, secondo me, facile, che funziona bene per capire un po' quest'idea. Pensiamo a una televisione che semplicemente produce del rumore, quindi del rumore preso da una distribuzione, quindi dà solo rumore uniforme. Nel tempo cosa succede? Che se noi vediamo tanti esempi di questo rumore che viene predetto, diciamo creato dalla televisione, saremo in grado di imparare la distribuzione da cui viene preso il rumore, e a quel punto saremo in grado di crearci il nostro rumore e di avere un qualcosa che diciamo diventa molto simile a quello che la televisione è in grado di produrre da sola. Quindi riduciamo l'imprevedibilità della televisione, in pratica. Quindi questo sistema noi lo impariamo a un certo punto, ma allo stesso tempo, dopo un po', non è più nuovo, non funziona. Viceversa, se noi abbiamo che questa televisione dopo un po' cambia distribuzione, non impariamo il sistema, quindi non impariamo la distribuzione, non siamo in grado di prevederla, però allo stesso tempo questa distribuzione creerà rumore ogni volta casuale e quindi sarà nuovo in qualche modo secondo la definizione data in precedenza. Quindi questo era un esempio di un sistema che non è open-ended. Un esempio invece di un sistema open-ended che probabilmente molti conoscono e che forse all'epoca magari non era stato neanche definito con questa terminologia. Poi se siete all'ascolto e ne sapete di più dell'argomento, Pointer Chat, fateci sapere se magari c'è qualcosa che possiamo includere nelle prossime puntate, perché magari è un argomento che affronteremo di nuovo. Quindi dicevo, l'esempio positivo, AlphaGo, lo conosciamo probabilmente tutti, è il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da DeepMind qualche anno fa. Cosa faceva AlphaGo? Cercava di giocare al gioco del Go, quindi giocava contro un umano in modo tale che l'umano venisse in qualche modo battuto dal gioco del Go. Quello che succedeva è che questo sistema andava a imparare a mano nuove mosse, nuove policy, e che più andavamo avanti, più diventavano meno probabili per un umano, cioè più diventava meno probabile per un umano fare quella mossa. Ho sentito parlare, insomma, è abbastanza famosa questa mossa 37, che era la mossa con cui questo gioco del Go, che era una mossa, diciamo, poco probabile, che però invece è stata fatta vincendo poi contro un umano. Quindi cosa succede in questo caso? È un sistema nuovo che genera innovazione, perché genera questo continuamente delle mosse, e a mano che andiamo avanti queste mosse diventano per l'umano sempre meno probabili, e quindi l'umano diminuisce la sua probabilità di vincere perché vengono fatte mosse meno probabili dalla gente. Allo stesso modo è un sistema che può essere imparato, perché l'umano che guarda AlphaGo giocare capisce le mosse, ne impara di nuove e quindi a mano diventa più bravo in qualche modo. Quindi, secondo il paper, AlphaGo è un sistema open-ended, ma allo stesso modo è anche un sistema di artificial super intelligence, perché appunto ha sconfitto un umano in un gioco, e è un sistema di artificial super intelligence, ma in un caso molto specifico, in un'utilità molto specifica, e quindi ne limita, diciamo, l'utilità. Altri due esempi, andiamo su questi un po' più veloci, si chiamano uno ADA e uno POET. Il primo è un agente che è messo in un ambiente 3D, risolve dei task, quindi l'agente viene messo nell'ambiente, l'umano non conosce bene quali saranno i task, ma a mano che la gente si muove in questo ambiente scopre quello che deve fare, vede come e scopre anche come farlo. Quindi mosse nuove da parte della gente per sviluppare queste capacità e per muoversi nell'ambiente, imparabili dall'utente, perché l'utente vede come magari può essere risolto un task da parte della gente. POET, qualcosa di simile, siamo in un ambiente che durante il training evolve, quindi si modifica durante il training, e qui c'è un'evoluzione di entrambi, agente e ambiente, quindi entrambi sono open-ended, abbiamo nuove feature che possono essere aggiunte nell'ambiente e abbiamo anche nuove skill che l'agente può imparare per adattarsi all'ambiente. L'altra cosa che hanno fatto vedere è che gli agenti possono essere spostati da un ambiente all'altro, e in questo modo gli agenti sono specializzati nell'ambiente originale, ma poi si adattano anche a quello nuovo, ottenendo la capacità di fare cose nuove che non erano invece in grado di fare prima. Un esempio negativo, e è un po' diverso in realtà da quello della televisione, perché quello era veramente un esempio banale, un esempio negativo sono i foundation models. I foundation model non sono sistemi open-ended. Perché? Perché sono modelli che sono allenati con dataset fissati, che in teoria quindi non sono in grado di produrre cose nuove. Una volta che, siccome questi modelli comunque modellano in qualche modo e comprendono la distribuzione di questi dati, se l'utente esterno fosse in grado di fare la stessa cosa, fosse in grado di modellare e comprendere questa distribuzione, questi modelli non sarebbero poi in grado di sviluppare qualcosa di nuovo rispetto a quello che l'utente è in grado di fare modellando la stessa distribuzione. Quindi diciamo che se modelliamo questa distribuzione sappiamo cosa c'è e cosa può e cosa non può fare il foundation model. Anche qui molto dipende da come giudichiamo poi la novità, e la metrica, diciamo, diventa di nuovo importante. Perché? Perché se io non so niente di biologia e gli faccio domande sulla biologia, magari può sembrare a me, che non sono esperto in quell'ambito, che quello che il modello mi dice, quello che il modello magari mi dica che è anche nuovo, mi può sembrare effettivamente innovativo perché non ne so niente dell'argomento. Se però prendiamo un biologo, per esempio, allora a quel punto lui potrebbe rendersi conto che il modello è limitato nel generare qualcosa di nuovo che invece magari è qualcosa che già esiste. Un altro punto fondamentale riguardo ai foundation model è che loro credono che questi, per come vengono allenati ad oggi, non possono diventare sistemi open-ended. Perché? Perché se anche noi li allenassimo su tutta la nostra conoscenza, il dataset rimane in qualche modo una limitazione. I dataset di oggi sono statici, li creiamo offline, li lasciamo lì e poi ci alleniamo sopra il nostro modello, ma non contengono, diciamo, una sorta di dinamicità, non contengono delle informazioni che mi danno l'idea di come magari la gente ha interagito con un certo ambiente. L'esempio che loro fanno e verso il quale loro credono si dovrebbe andare è una creazione di un dataset, comunque una creazione di modelli di questo tipo che sono più basati sul metodo scientifico. Nel metodo scientifico non abbiamo, diciamo, un dataset fisso, ma noi abbiamo un'idea, la sviluppiamo, proviamo, vediamo che non funziona, facciamo delle modifiche, proviamo di nuovo. È un continuo interagire con un mondo esterno, con un sistema esterno, e poi da lì capiamo cosa fare, cosa è giusto, cosa è sbagliato. Quindi i modelli fondazionali da soli non sono in grado di fare questo.
Mi volevo inserire su questa cosa sui foundation model. Diciamo, ultimamente sto un po' leggendo, non sono un esperto, la premessa è questa, però una cosa che mi sbloccò veramente il ragionamento delle considerazioni sugli LLM è che questi di base non sono altro che modelli che hanno imparato la distribuzione delle parole, diciamo del linguaggio naturale, ma la cosa pazzesca è che il vero valore di tutto ciò è che hanno imparato il significato semantico delle parole, e in particolare l'idea è che se tu ad esempio c'hai la parola re e ottieni il corrispettivo embedding, quindi diciamo la rappresentazione interna dell'LM, quindi c'è l'embedding di re, poi l'embedding di corona, ok? La cosa interessante è che se tu fai la sottrazione di questi due embedding, che di fatto sono dei vettori, ottieni che facendo re meno corona ti viene risultato un embedding con la parola uomo, che effettivamente, se ci pensate, è assurdo, no? Perché facendo una sottrazione tra vettori io ottengo un embedding che in linguaggio naturale significa uomo, che ha un senso, no? Se ci pensate. Quindi di base, già dal mio punto di vista, l'LM è un'interfaccia tra la persona e il computer, diciamo, tutto quello che hai su cui vengono fatti dei calcoli. E quindi sono molto d'accordo sul fatto che non sono open-ended, ma allo stesso tempo credo che nel momento in cui utilizzi questi modelli, che sono delle interfacce per parlare con dei dati in linguaggio naturale, semplificando, nel momento in cui le associ a una knowledge base, quindi una knowledge base di qualità dove, dato un testo, che potrebbe essere magari, non so, un libro scientifico, hai definito l'ontologia, ovvero quali sono le entità e le relazioni tra le entità, quello che ti viene fuori riesce a tirare fuori un grafo, quindi una knowledge base, che se poi la plughi, diciamo, la rendi disponibile nell'LM, ti permette di navigarla e magari lì riesci a scoprire cose nuove, no? Perché navigare a knowledge base, quindi c'hai della roba scientifica sotto, ben grounded, ti tira fuori roba nuova.
Sì, hai detto esattamente una cosa che loro hanno scritto nel paper, perché loro hanno detto sì che i foundation model non sono open-ended, ma dicono anche che in realtà sono fondamentali per raggiungere sistemi open-ended, e li vedono come ortogonali rispetto ai sistemi open-ended. Perché? Perché possono essere utilizzati, come dicevi tu, per accedere a tutta la conoscenza che hanno. Quindi il sistema open-ended usa il foundation model, che può essere per esempio un LLM, per ottenere conoscenza, perché è stato allenato su tantissimi dati, e allo stesso modo il foundation model ha non solo la conoscenza in sé del libro, ma in qualche modo riesce a, diciamo, nascondere o comunque a contenere anche delle informazioni riguardo a cosa piace all'umano, cioè quale delle ricerche che sono state fatte, quale delle innovazioni sono state più interessanti per l'umano. Quindi questo concetto di interesse in qualche modo viene mantenuto da questi foundation model, e quindi così come noi, no? Riusciamo a dire, ok, conosciamo quello che è stato fatto in passato, conosciamo quali sono state le scoperte, sappiamo quelle che sono più rilevanti e quelle meno rilevanti, il foundation model, dato che è andato su tanti dati, è in grado di capire, a quanto loro dicono, quale delle cose che sono state scoperte sono più interessanti per l'umanità rispetto ad altre, e questo quindi può essere utile nel momento in cui il sistema open-ended deve esplorare uno spazio, deve capire dove muoversi, in quale direzione, diciamo, cercare di innovazione, scoprire qualcosa di nuovo, può essere guidato dalla conoscenza del foundation model, non solo della conoscenza in sé di conoscere l'argomento, ma anche di capire quale cosa è più interessante e cosa meno. Ecco, questo era un po' il discorso. Era, secondo me, simile a quello che stavi dicendo.
Sì, diciamo, in generale non credo che un LLM conosca un libro. Magari è stato allenato su quel libro, però quello che poi c'è una rappresentazione, il training su quel libro l'ha permesso di avere una rappresentazione interna che ti permette di associare la semantica della persona, cioè del linguaggio naturale, agli embedding specifici dei termini del libro. Quindi, poi se tu gli chiedi di fargli generare un libro scientifico, ora sì, perché sta parlando di quello, ma qualsiasi altro libro, lui magari ti becca le prime parole, però poi dopo incomincia a sbarellare, non ti sta più generando quel libro lì.
Ma quello che mi chiedevo, e non so se sto andando fuori fuoco sulla discussione, però quando nella definizione di sistema open-ended dicevi quando il sistema produce nel tempo artefatti che sono sempre più sorprendenti e meno prevedibili per l'umano, no? Mi chiedo quanto possiamo essere sorpresi da quello che ci viene estratto, nel senso, noi la sorpresa ce l'abbiamo già quando ci completano dei task che per noi sono medi, no? Però è un qualcosa che mi aspetto nel momento in cui io lo chiedo. A voi vi è mai capitato o conoscete esperimenti di persone che hanno detto, ok, vai, fai questo tipo di ricerca su questo argomento, gli ha tirato fuori un qualcosa di inatteso? Perché da quello che ho capito dicevi tu, Lu, parti comunque da un dataset che è conosciuto e di cui abbiamo conoscenza più o meno anche noi, magari su settori specifici più conoscenza, gli diciamo noi cosa fare, quindi il risultato inatteso a me sembra difficile anche solo da pensare. Anche l'esempio di AlphaGo, ora è chiaro che è difficile battere un campione di Go, però era anche una cosa non prevedibile, ma nemmeno così assurda da pensare, secondo me. Quindi, ecco, no, non capisco qual è la stima nel senso del risultati sorprendenti. Cioè, perché per me è tutto sorprendente, ma non capisco dov'è il...
No, sì, cioè, il discorso sul quanto è sorprendente, quello dipende da te, nel senso, la metrica che dicevamo prima di questa loss, che misura quanto la cosa è poco prevedibili rispetto alla tua conoscenza, misura quanto effettivamente il modello sta producendo qualcosa di nuovo e di innovativo. Quindi quello dipende da... Cioè, per me che magari non gioco a Go, qualsiasi cosa che lui produce, qualsiasi mossa, può essere sorprendente, può essere innovativa. Per il giocatore di Go, molte mosse potevano essere normali, l'avrei fatte anch'io, alcune erano poco probabili che un giocatore l'avrebbe fatta. Vi citavo prima questa mossa 37, che era questa mossa che è stata eseguita da questo sistema di AlphaGo, e praticamente a quanto ho letto un po' online, non sono molto esperto su AlphaGo in generale, ma da quello che ho letto è che questa mossa, che è stata giocata contro un umano, aveva una probabilità molto bassa, 1 su 10.000, di essere giocata da un umano, e quindi ha poi portato alla vittoria di quella partita. E quindi lì dipende tutto da come definisci innovativo. Magari innovativo per io che non sono un matematico può essere qualsiasi teorema, poi chi lo sa se è giusto o no. Per un matematico che magari lavora su provare teoremi, se vengono generati dei teoremi che magari sono validi, lo capisce subito, più velocemente di me sicuramente, e è in grado di capire se effettivamente quello è un teorema che è innovativo o nuovo, o ha provato qualcosa di nuovo oppure no. C'è un articolo che poi mettiamo anche nel nodo della puntata riguardo a questa parte, dicevo dei teoremi perché appunto c'è un articolo del 2023, in dicembre 2023, che il titolo è Mathematical Discoveries from Program Search with Large Language Model, e veniva citato nell'articolo di cui stiamo discutendo oggi come proprio come esempio di sistema open-ended che viene utilizzato per risolvere, cioè per trovare, per scoprire nuovi risultati nell'ambito della matematica. Questo poi lo mettiamo anche nelle note della puntata se siete interessati magari a saperne di più. Lo esploriamo magari anche meglio nelle prossime puntate, se è una cosa che può interessare.
Non so se questa, perché sarà partita da questa cosa che mi interessava, ovvero il fatto che se sei una persona non esperta, quello che ti dice di GPT effettivamente su un certo argomento ti sembra sempre anche vero, no? Che uno confonde la proprietà del linguaggio con, diciamo, la veridicità di qualcosa. E ti volevo chiedere se conosci qualcuno che in qualche modo sta cercando di... Perché poi questo è un problema sociale molto grosso, no? Noi lo sappiamo, magari ci caschiamo uguale, però le persone medie che si interfacciano con questi modelli alla fine prendono per vero quello che vi viene detto. E poi ti trovi magari persone che quando ci parli ti dicono «Eh sì, ma perché la sai questa cosa? Bla 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 bla, magari è falsa». Tu magari ci credi, oppure a un certo punto dice sì, mi ha detto già GPT. E ora, anche oggi, comunque sta entrando, diciamo, se lo dice GPT ti fidi comunque. Che questa cosa era totalmente falsa all'inizio quando è uscito GPT, perché era evidente che stesse sparando tante cavolate, ora le sparà sempre un pochino di meno, quindi hai anche sempre più difficoltà. Quindi niente, cioè, la domanda è se c'è qualcuno che sta cercando di notificare almeno gli utenti per farli capire che non devono prendere per vero quello che gli viene sputato fuori.
Beh, c'è tutta, diciamo, tutta la... Ci sono sicuramente delle ricerche che vengono fatte sullo studio delle allucinazioni, appunto. Tutto quel filone... E penso che vada in questa direzione che dici tu, cioè cercare di capire se il modello ti sta dando delle informazioni che sono corrette oppure no, se sta inventando cose che non hanno alcun senso oppure no. C'era una cosa però che volevo aggiungere, prima poi di muovermi in realtà sull'ultima parte dell'argomento, che è un esempio che loro hanno fatto, perché se consideri, senza considerare modelli, LLM, consideriamo solamente della conoscenza che sta su Wikipedia. Cioè, se tu leggi degli articoli su Wikipedia, ne leggi uno, ne leggi un altro, e leggi uno dopo l'altro, ci saranno alcuni che tu troverai più innovativi, nel senso che c'è scritto qualcosa che tu non conoscevi in precedenza, e ci saranno alcuni che saranno più imprevedibili per te, perché magari appunto non avevi conoscenza e quindi ti sembrano imprevedibili o strani da leggere. Quindi qui... diciamo che la conoscenza dell'umano in qualche modo sta andando a influenzare il giudizio. Perché? Perché se io metto a leggere tutti gli articoli sulla medicina mi sembreranno tutti nuovi, innovativi, strani per me, comunque innovativi e imprevedibili, però è un giudizio di una persona che ha delle limitazioni su quell'argomento. Nel momento in cui li leggo tanti, magari li troverò meno imprevedibili. Nel momento in cui li leggo troppi, qualcosa mi comincerò a dimenticare e quindi a un certo punto leggerò altri che mi sembreranno di nuovo nuovi perché nel frattempo l'ho dimenticati. Quindi c'è, diciamo, un limite anche su quanto puoi memorizzare. Quindi tutto questo per dire che in realtà il giudizio dell'osservatore che vede questo sistema e cerca di capire se è innovativo oppure no, dipende molto dalla conoscenza del dominio, dipende molto dalle sue abilità in quell'ambito. Quindi anche lì nel caso dell'LLM, se io chiedo, che ne so, una notizia sportiva e magari so molto di quell'ambito, se mi dice che Messi ha giocato nel Milan, dico no, non è vero che Messi ha giocato nel Milan, lo so, però se lo dico a una persona che non ha mai seguito il calcio, oh sì, potrebbe essere.
Certo, comunque credo ci sarà, a un certo punto ci sarà un cambio di rotta per cui si comincerà a dare molta più valore alle parole scritte dalle persone anche per scrivere articoli online, che magari mettendoci proprio la firma, sai, che in qualche modo è scritta da una persona e riacquista magari un certo tipo di valore.
Sì, sì, sì. Allora, volevo un attimo finire con alcune direzioni che loro danno per quanto riguarda poi questi sistemi open-ended, come potremmo anche raggiungere in qualche modo. C'è una sezione in cui danno un po' di indicazioni, per esempio danno indicazioni su dei sistemi di reinforcement learning, perché quello che succede è che nel sistema di reinforcement learning noi abbiamo un agente che deve massimizzare qualcosa, non lo so, per esempio, devo allenare un agente che deve uscire da un labirinto, come faccio? Massimizzo in modo tale che l'agente esca effettivamente dal labirinto. Se magari nel labirinto ci sono delle monete, le devo raccogliere tutte, massimizzo se il movimento che faccio mi permette di raggiungere la moneta. Quindi, cosa manca però? Nel caso del reinforcement learning, quello che manca è qualcosa che ci guidi l'esplorazione. Cioè, io non so cosa sto andando a cercare in un sistema open-ended, perché sto andando a fare una ricerca per scoprire magari un teorema nuovo, oppure una mossa nuova di Go, però non so bene cosa effettivamente sto cercando. Quindi mi serve qualcosa che, come dicevo prima, ti guidi un po' in questo spazio verso la scoperta di cose nuove interessanti. E come loro suggeriscono che potrebbe esserci anche qui un osservatore, ma avere un umano sarebbe chiaramente costoso, quindi quello che potrebbero fare è che invece di usare un umano si userebbe un LLM as a judge, quindi un LLM che giudica l'esplorazione, giudica se la novità che viene prodotta è effettivamente nuova o meno e guida l'esplorazione dell'agente nel reinforcement learning. E questo era un po' il foundation model che diciamo prima, a guidare l'esplorazione. L'altra direzione è quella del self-improvement, quindi avere queste macchine che sono in grado di imparare e migliorarsi da sole. Questi sistemi non devono solo consumare la conoscenza, ma devono anche crearla. Quindi il dataset, magari all'inizio ce l'hanno un dataset, ma poi questo dataset va modificato, va migliorato, vanno aggiunte ulteriori informazioni che devono essere utilizzate come conoscenza aggiuntiva per migliorarsi. Quindi non devo solo risolvere dei task, ma devo anche essere in grado di valutare se il task che sto risolvendo l'ho risolto bene o l'ho risolto male. Quindi devo anche essere in grado di avere all'interno di questo sistema open-ended qualcuno, anche qui di nuovo potrebbe essere un LLM, che è in grado di giudicare se il dato che ho utilizzato durante il processo per magari arrivare a quel task è valido o meno, se il task è qualcosa di interessante o meno, se il task l'ho svolto bene o svolto male. C'è una cosa interessante, e magari questo sinceramente potrebbe essere un tema per anche una puntata futura, perché come genero questi nuovi task, come capisco che magari voglio fare qualcosa di diverso, la cosa che loro propongono anche per creare e trovare nuovi task che devono essere risolti, è la possibilità anche di utilizzare dei world model. Abbiamo citato leggermente, forse qualche volta, la parola world model anche al podcast. In che modo potrebbero essere utili? Potrebbero essere utili perché il world model ti permette di simulare un ambiente. Quindi se tu prendi un agente e lo butti dentro un ambiente che hai simulato, all'interno di questo ambiente l'agente è in grado di scoprire nuovi task, trovarne nuovi che prima magari non conosceva e provare a risolverli. Quindi anche qui abbiamo ricollegato i world model, abbiamo collegato quindi queste due parole, diciamo, open-ended e world model, e magari i world model li esploreremo meglio in futuro. Per il futuro vi lascio anche un'altra cosa, che è l'analisi sulla parte di safety per i sistemi open-ended, perché altrimenti sarebbe venuta una puntata troppo lunga e noiosa, quindi la teniamo per una delle prossime puntate, non so ancora quando. Non so se ci avete domande, perché io non ho più nulla da dire.
Per ora no, direi ok. Sono molto curioso di approfondire poi anche in un'altra puntata sulla parte dei world model, perché la cosa, cioè, che veramente ne parlavi mi stava venendo a mente, è che effettivamente lì stai inserendo un agente in un ambiente chiaramente simulato, ma dove entrano in gioco tutte magari le leggi fisiche che si applicano su quella gente. Quindi lì stai dando dei vincoli all'interno del quale si può muovere e di conseguenza può effettivamente andare a scoprire anche roba nuova.
Esatto. Di questo ne avevamo parlato anche nella scorsa puntata dell'intervista che ha fatto con Demis a Sabi con, ricordami, Lex Friedman. L'abbiamo rimessa anche nelle note della puntata, l'abbiamo messa nelle note della puntata la volta scorsa, la mettiamo anche stavolta. Perché? Perché nomina appunto questo discorso che stavi dicendo tu dei war model e di come potresti magari simulare un sistema considerando anche le leggi della fisica, per esempio. Ma dice anche un'altra cosa che secondo me è piuttosto interessante e si ricollega allo scoprire qualcosa di nuovo. Lui ha detto a un certo punto, come potrebbe essere il percorso da seguire per raggiungere le GI, potremmo, o comunque, non per raggiungere le GI, ma per dare ai modelli la capacità di scoprire qualcosa di nuovo. Prendi tutta la conoscenza umana, tutte le scoperte che l'uomo ha fatto, e a un certo punto tagli, per esempio, tagli nel 1900. Da lì, sapendo tutto quello che è successo prima, il modello è in grado di fare le scoperte successive? Lui, per esempio, fa proprio questo esempio, dice, da lì, il modello te la tira fuori la teoria della relatività di Einstein? E lì questo potrebbe essere un modo per allenare un sistema che è in grado di tirare fuori nuova conoscenza che prima non c'era. Ora, l'intervista la sto ascoltando un po' per volta, devo dire la verità, quindi magari nelle prossime puntate potrebbe esserci qualche altro spunto, quindi potrebbe essere sempre presente ancora per qualche settimana, perché sto sempre, oltre 2 ore sto a metà, quindi non ho molto tempo per ascoltare ultimamente, quindi ascolto un po' per volta. No, in realtà questa è breve perché sono soltanto 2 ore, ma ce n'è una che ho in programma in realtà di ascoltare, che è molto più lunga perché sono 6 ore, ma è l'intervista a il soprannome è DHH, il nome non me lo ricordo sinceramente, però è, secondo me quella è piuttosto, David Heinemeier Hansson. DHH per gli amici, e secondo me quell'intervista è piuttosto interessante perché tocca tanti punti e credo che valga la pena ascoltarla, però magari quella tra qualche mese quando l'avrò finita ne riparliamo perché sono oltre 6 ore. Ok, allora se non c'è altre domande io con questo argomento ho finito, non so se avete qualche pointer pix, altrimenti velocemente ve li dico qualcuno io
ne ho uno e vado subito, vai. Ve lo dico, un libro si chiama Babel, la scrittrice è R.F. Kuang, è un fantasy, io tendenzialmente non leggo molti fantasy, però questo è figo, secondo me mi è piaciuto, non ho sentito parlare tanto, è ambientato nel 1800 a Oxford, tutto gira sul fatto che la cosa più importante in quel momento sono i traduttori, perché è in un mondo in cui con la traduzione si genera una certa magia, con la traduzione e la lavorazione dell'argento, praticamente tavoletta d'argento. Se tu nei due lati opposti della tavoletta scrivi la stessa parola in due lingue diverse, chiaramente con la traduzione c'è un minimo di perdita di significato tra le due lingue, quella perdita di significato delle lingue crea una magia all'interno della tavoletta d'argento che genera poi degli effetti. Quindi, tipo, che ne so, inizio 1800, in Inghilterra c'avevano fortezze fortificate con queste tavolette, navi più veloci, eserciti più forti, eccetera, eccetera. E chiaramente, per arricchirsi ancora di più, prendevano ragazzi molto giovani in giro per il mondo e li portavano in Inghilterra per farli poi diventare traduttori, perché dovevano maneggiare anche lingue esotiche per questa roba qua, per avere tavolette sempre più forti. Vabbè, questo praticamente è alla base dell'impero britannico e il colonialismo britannico, quindi poi c'è la storia di un gruppo di ragazzi che è stato preso chi dalla Cina, chi dall'Africa, eccetera, eccetera, portati lì, e poi per qualche motivo uno di questi si potrebbe trovare a dover decidere se rimanere, diciamo, fedele all'impero o lottare contro dall'interno di Oxford, perché poi tutto è ambientato a Oxford, dove c'è questa torre di Babele, dove all'interno vengono fatte queste cose qua. E non è male, è carino.
A me il fantasy piace, quindi me l'hai venduto abbastanza bene. Allora, anche io ho dei libri, magari non sono altrettanto recenti forse alcuni, perché in realtà un libro che ho letto fa parte della serie del Club dei Delitti del Giovedì, e in realtà ho letto il terzo perché mi sono sbagliato e avevo letto il quarto prima del terzo, però mi sono reso conto che avevo letto l'ultimo prima del penultimo quando stavo leggendo, però comunque sono libri che hanno sì un po' una storia legata l'uno con l'altro, ma in generale ogni libro ha una sua storia, sono tutti gialli. E sono al momento 4 libri, uno ne dovrà uscire a breve. La cosa divertente è che qualche giorno fa è uscito anche il film su Netflix, sul Club dei Delitti del Giovedì, con un cast abbastanza interessante. Altro libro che sto leggendo in questo momento in realtà è L'ordine del tempo di Carlo Rovelli, parla di tante, cioè mi ha dato la possibilità di scoprire tante curiosità della fisica che non conoscevo, tipo per esempio il fatto che il tempo scorre diversamente a seconda dell'altitudine, cose di questo tipo che non conoscevo prima. I tre moschettieri, un altro libro che ho letto questa estate, non credo che ci sia bisogno di descriverlo troppo. L'ultimo è un libro di Simenon, che si chiama The Camera a Manhattan, è un libro molto strano, che però mi ha tenuto proprio attaccato alla lettura, e è una Delphi, è breve, se vi va, leggetevelo. Di tutti questi trovate il link nelle note della puntata, e se lo acquistate su Amazon partendo dal link, di nuovo, supportate il Pointer Podcast. Ultimo Pointer Picks da parte mia, un album, è l'album dei The Hives, si chiama The Hives Forever, Forever The Hives, è uscito da qualche giorno, fine agosto credo, se non ricordo male, lo sto consumando abbastanza per quanto si possa consumare un album che sta su Spotify, ma contiene un sacco di canzoni che mi stanno piacendo e che sto ascoltando a ripetizione, specialmente alcune che in realtà poi, come sempre succede, stavo ascoltando già nelle settimane precedenti perché erano dei singoli. Per esempio proprio la canzone che dà il titolo all'album è una di quelle che mi stanno piacendo molto. Devo dire che non avevo mai ascoltato troppo i The Hives, ma questo album mi è piaciuto davvero molto, e se mi piace il genere vi consiglio di ascoltarlo. Non ho altro da aggiungere, non so se voi volete aggiungere qualcos'altro. E allora possiamo salutare chi ha ascoltato questa puntata fino a questo momento. Mi raccomando, seguiteci sui vari social, Instagram, LinkedIn, seguiteci nella Pointer Chat, trovate il link nel noto della puntata. Se volete contattarci, quello è il modo più semplice, altrimenti la nostra mail è info@pointerpodcast.it. Detto questo, ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao! Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!